Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
Un bentornato a tutti i nostri ascoltatori. Tra lockdown, aperture, chiusure e difficoltà di programmazione, ovviamente Radio Next non si ferma e continua a stare dalla parte degli imprenditori, dei manager e dei professionisti. Abbiamo invitato questa settimana Francesco Verde, che è il Group Chief Information Officer di Iris Ceramica Group, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Pepe, buongiorno a tutti.
Perché,
grazie dell'invito.
Ecco, vorremmo parlare con Francesco di come fare ripartire, o quantomeno come la tecnologia può essere un ottimo strumento per fare ripartire anche le fabbriche o massimizzare la produzione in fabbrica. Allora, Francesco Verde ci può raccontare un bel progetto che hanno messo in piedi in Iris Ceramica, un'azienda che, ecco, non possiamo dire che venga dalla Silicon Valley, no Francesco, una tradizione nella produzione della ceramica nella regione di Sassuolo.
Sì, sì, corretto, il gruppo Iris Ceramica è sulla Sassuolo Ceramic Land, perché tutto il mondo della ceramica si sviluppa in questa zona, ci sono tutti i più grandi produttori mondiali di ceramica, sono qui, sì, quindi siamo, diciamo, una produzione fashion, ma tutto sommato tradizionale, industriale. Quindi come siamo ripartiti? Ecco, diciamo, l'esempio del progetto che hai citato prima, ve lo racconto.
Sì, volentieri.
Insomma, e l'idea nasce dal fatto che noi abbiamo digitalizzato tutte le nostre fabbriche, grazie all'Industria 4.0 abbiamo portato tutte le macchine in rete, tutti i dati vengono raccolti dalle diverse linee di diversi stabilimenti. Mi era venuta quindi l'idea di dire: facciamo una dashboard di monitoraggio di tutti i nostri stabilimenti, perché i nostri stabilimenti sono produzioni correlate tra loro, cioè ogni stabilimento produce, magari abbiamo insieme lavorato prodotto in uno stabilimento per finirlo in un altro e per venderlo.
Certo.
Avendo i dati in tempo reale da tutti gli stabilimenti, abbiamo quindi creato questa interconnessione, quindi questa dashboard per monitorare la supply chain nel suo intero, raccogliendo i dati dal campo. Okay. In sostanza, questo che vantaggio comporta? Comporta il fatto che nel momento in cui si ferma una macchina in uno stabilimento, quindi si sta ritardando una produzione particolare, noi abbiamo immaginato di propagare questo ritardo lungo la supply chain.
Certo.
E quindi un ritardo in uno stabilimento può comportare un potenziale ritardo in un altro stabilimento che sta aspettando il pezzo.
Okay?
E di conseguenza, a sua volta, posso causare un ritardo nella distribuzione, nella consegna al cliente, perché chiaramente c'è un ordine cliente che aspetta questo prodotto finito. Quindi noi in tempo reale riusciamo a prendere questa informazione e quindi capire che cosa potrebbe capitare tra 1 o 2 settimane su chi sta aspettando la produzione. Okay? Diciamo, questo era il punto di partenza, è quello che abbiamo realizzato come dashboard.
Sì.
Chiaramente questo comporta che si può agire in anticipo, si può cambiare una produzione, si può rischedulare, si può avvisare il cliente, quindi si possono fare delle azioni. Detto ciò, ecco, da lì è nata poi la seconda idea: detto, abbiamo tutti questi dati, becchiamo i fermi, ma perché non cercare di prevederli questi fermi macchina?
Certo.
Ecco lì che è venuta l'idea di andare ad attivarsi con applicazione di intelligenza artificiale, algoritmi di machine learning che in qualche modo analizzassero tutti i dati delle macchine passati per cercare di predire un fermo magari con 24 ore di anticipo. Questo è stato un esercizio che abbiamo fatto come sperimentazione, come ricerca con l'università, anche perché l'università ci ha messo a disposizione una persona che ci desse una mano ad analizzare tutti questi dati. E quindi effettivamente siamo riusciti a realizzare questo modello dove noi, raccogliendo e analizzando i dati, il sistema in anticipo ci dice: guarda che domani potresti avere, quindi con 24 ore di anticipo, un fermo su una macchina. Avere questa informazione in anticipo bisogna saperla valutare, ecco, bisogna saperla valutare, perché chiaramente uno può agire in anticipo, può cambiare una speculazione, può magari capire che problema può avere la macchina. Diciamo, noi abbiamo sfruttato quello che oggi è un po' sfruttato in ottica di manutenzione predittiva, più che altro in ottica di predire qualcosa che mi possa permettere di rischedulare e agire in anticipo.
Che risultati avete ottenuto grazie a questo approccio?
Sì, allora, io ho fatto un'analisi. Vabbè, innanzitutto l'algoritmo di per sé ci prende al 95%, quindi vuol dire abbastanza preciso.
Attenzione.
Però in tutta onestà ci prende, io ho il sospetto, perché abbiamo ancora pochi dati, perché li stiamo popolando.
Sì.
Voglio avere una base dati molto più consistente per rendermi conto, però il dato va sempre analizzato. Il risultato uno lo valuta misurando realmente il fermo.
Mm-hmm.
Io ho fatto un po' un'analisi, ho detto fammi verificare quanto vale un'ora,
certo,
di fermo.
Certo.
Questa è la domanda che mi sono fatto.
Mm-hmm.
Beh, noi abbiamo delle macchine, ad esempio le nostre RS possono andare ad una velocità di circa 100 metri quadri all'ora di produzione.
Sì.
E da lì noi sappiamo che quando sto producendo ho un costo di un determinato prodotto. Il costo di questo prodotto è limitato chiaramente dal costo dei suoi componenti, il costo uomo, il costo macchina, gli overhead,
certo,
e quant'altro. Ma detto che se la macchina si ferma, ma non perché la produzione ferma, ma si ferma per qualche anomalia, durante quel fermo è vero che i costi dei componenti sono uguali, ma mi ritrovo comunque ad avere un costo uomo, un costo macchina che comunque, diciamo, è inefficiente.
Certo.
Allora ho cercato di misurarlo. In sostanza, prendiamo una produzione, prendiamo un numero facile, 10, supponiamo che abbiamo un prodotto che ha un costo di 10 euro al metro quadro, cioè un'ora di fermo con macchine che possono andare a 100 metri quadri all'ora mi costa circa 1000 euro di inefficienza.
Sì.
E aggiungo che noi nel mese di ottobre di ore di fermo ne abbiamo avute 300, quindi se tanto più da tanto...
300.000
euro? 300.000
euro
di inefficienza,
certo,
insomma, non sono poche,
non sono
valutati,
assolutamente.
In qualche modo si può valutare. Inoltre ricordiamoci che abbiamo altri due impatti quando si ferma. Un fermo è uguale a un ritardo di produzione, che vuol dire rischi di livello di servizio al cliente,
certo,
ritardi delle consegne, può essere... Noi in America abbiamo... penali con dei clienti, perché in America sono abituati a lavorare anche sui chargeback, nel senso che nel momento in cui tu non consegni in tempo magari ti fanno pagare anche
una penale.
Sono questi degli impatti da considerare, uh-huh, parte, diciamo, la tua inefficienza che ha questo tipo di costo. Fondamentalmente il ragionamento che si fa è questo: nel momento in cui riesco a anticipare con 24 ore, ad avere questa informazione di fermo con 24 ore di anticipo, tutto sommato io posso provare ad agire, è come la manutenzione preventiva. Quindi io agisco, e se riuscissi, immaginiamo se riuscissi a rischedulare e a evitare il fermo, ma non dico per il 100%, ma che ne so, per il 30%, per il 40%,
è già un ottimo risultato.
È già un ottimo risultato.
Certo.
E questa è un'analisi fatta su uno stabilimento. Noi,
certo,
stabilimenti da piancette, chiaramente possiamo capire che il risultato, quanto più si allarga, ovviamente, l'osservazione, più otteniamo dei risultati.
Ma questo tipo di approccio, cioè la creazione di un algoritmo predittivo che sia in grado di stabilire in anticipo il fermo macchina, è un tipo di approccio che è riservato solo alle grandi imprese tipo Iris Group, Iris Ceramiche, oppure può essere applicato anche da piccole imprese di produzione?
Assolutamente, può essere applicato da tutti. Io ho fatto l'esempio del mio stabilimento, ma appositamente non voglio citare la ceramica, può essere applicato a qualsiasi tipo di azienda che abbia appunto un qualsiasi tipo, ma anche se è un'azienda che ha una sola macchina,
sì, certo,
chiaramente dal piccolo al grande alla fine tu fai l'osservazione dei dati che raccogli dal campo,
certo,
può essere applicato dovunque come informazione.
Qual è stata la risposta della proprietà di fronte a questa tua proposta di innovazione?
Allora, questa proposta, come altre proposte, sono state raccolte dalla proprietà in maniera molto positiva, perché chiaramente noi siamo in un'azienda fortemente innovativa, bisogna dire, siamo fortemente innovativi dal mondo del prodotto, il nostro prodotto è molto avanzato, però effettivamente dal punto di vista di tecnologie nuove, la nostra azienda, ma come tutte le aziende, diciamo, del reparto ceramico, che è appunto un reparto abbastanza tradizionale, non è che fosse così avanti, quindi ci sono tanti come me fanno sperimentazioni, quindi c'è tanta buona volontà nel seguire questi approcci. Poi è ovvio che il mio approccio è sempre quello di proporre e fare una ricerca, e noi dobbiamo fare una ricerca, analizzare i risultati in ottica iterativa per poi industrializzare quella che può essere la soluzione. Questo è il modello, diciamo che questo è stato molto apprezzato, e chiaramente c'è molta apertura nel vedere cose che si possono fare, insomma, quindi questo dal punto di vista della proprietà assolutamente sì.
Questo progetto che... Prego, scusami.
No, volevo completare che bisogna dire che la maggior parte delle difficoltà probabilmente non arrivano dalla proprietà, perché la proprietà non mi piace fare le cose, soprattutto in questo ambiente, ma soprattutto da chi lavora, perché è il modo di lavorare che sono un attimo cambiato. Adesso facciamo questo esempio in particolare nel mondo della schedulazione. È chiaro che chi è abituato a schedulare e ragionare in maniera reattiva, ossia mi si è fermata la macchina, cosa faccio, cosa analizzo, dovrebbe iniziare a lavorare in maniera preventiva e dire tra 24 ore mi si ferma la macchina, che cosa posso fare, quali sono gli impatti degli altri stabilimenti, e quindi anche c'è anche da portare innovazione
nel mindset delle persone. Corretto. Delle persone.
Esattamente.
Rispetto a quello che mi stavi dicendo, il progetto che abbiamo citato è stato riconosciuto come uno dei migliori d'Italia durante il CIONET Award di dicembre. Ma questo progetto mi hai anche citato come un progetto di open innovation con l'università. Cosa significa per un'impresa di manifattura lavorare con il mondo universitario?
Diciamo che aiuta moltissimo per una ragione molto semplice, perché l'università, i ragazzi studiano cose che saranno realizzate in maniera industriale tra 20 anni, cioè studiano tanto in anticipo, quindi hanno dei ragazzi, hanno comunque trovi ragazzi che sono preparati e sono pronti a andare ad analizzare determinate cose. Questo approccio aiuta moltissimo, perché sarebbe molto difficile internamente trovare degli skill, cioè delle competenze, e trovare anche il tempo di poter fare appunto questi progetti, queste sperimentazioni. Perché attenzione, noi viviamo il business giorno per giorno, è un po' il messaggio che faccio passare, è sempre quello, nel senso che noi siamo un ICT moderno, cioè è un ICT moderno, deve avere in mente due cose. Uno, partiamo dalla prima base, lo dico subito, eliminiamo la parola chat, eliminiamola, se la devono dimenticare le persone che lavorano con me. Punto numero due, ci sono tre pillar fondamentali, continuità, sicurezza e innovazione. E nel mondo dell'innovazione noi, come ICT moderno, dobbiamo conoscere tutte le soluzioni disponibili sul mercato, dal punto di vista, che ne so, adesso va tanto, intelligenza artificiale, blockchain e così via, ma conosciamo i processi, conosciamo il business in cui siamo calati, e quindi noi dobbiamo essere in prima persona, promotori, ok? Di questa innovazione all'interno delle nostre aziende. Cioè, se noi parliamo di ripartenza, se parliamo, sai, abbiamo avuto dei problemi, c'è stata la pandemia, ci sono state le crisi, la pandemia io l'ho vista come una discontinuità, e la discontinuità non va subita, ok? La discontinuità va cavalcata. Quindi diciamo, per me questo è stato il momento opportuno per poter fare ricerca, innovazione e portare delle cose nuove. Quindi noi come ST ci poniamo in questo modo, e l'università aiuta perché magari ti porti dentro dei ragazzi che sono pronti a seguirti e a portare dentro magari soluzioni che loro conoscono dal punto di vista tecnico, come algoritmi di intelligenza artificiale, calati nella realtà che noi conosciamo nel nostro business, quindi nella mia pianificazione, nei miei stabilimenti, nei miei dati. Quindi questo rapporto, secondo me, è un rapporto che io consiglio chiaramente a tutti, a partire da stage, tirocini, tesi e quant'altro.
Cambia anche il ruolo del Chief Technology Officer, del Chief Information e Innovation Officer, sempre più calato nel business. Cambia quindi un po' il vostro contributo all'azienda. Tu vedi questa evoluzione come una maggiore partecipazione al processo di vendita, quindi al processo di generazione dei profitti dell'azienda da parte dell'Information Technology?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, noi non dobbiamo essere più quell'ente puramente tecnico che metteva a disposizione le infrastrutture, metteva gli storage a posto, quello va benissimo, ma oggi il mondo cambia, noi dobbiamo essere persone che devono proporre e partecipare alla crescita dell'azienda. Sfruttando cosa? Sfruttando le nostre conoscenze, sfruttando appunto le tecnologie. Cioè, io sono addirittura dell'idea che l'ETT andrebbe misurato al pari come vengono misurati, che ne so, i commerciali in base a quello che vendono, okay? Perché la crescita dell'azienda deve dipendere da ogni singolo dipartimento. Noi soprattutto siamo i primi che devono portare proposte di tipo
innovativo di business.
Innovativo di business, corretto, esatto, perché tutta la parte legata alle infrastrutture, onestamente, anche una piccola azienda non è che si deve dotare di un ICT di 30 persone per gestirsi tutte le infrastrutture in casa. Cioè, oggi abbiamo soluzioni che sono disponibili sul mercato con dei fornitori che ti offrono il servizio, il noleggio, e quindi tu, tutta la parte tecnica, quella non è innovazione. Cioè, se una grossa società realizza una nuova storage molto più performante che ti dà dei bei risultati, per loro è innovazione, ma per me che la uso è continuità di business, ok? Io faccio ceramica, non faccio tecnologie, non faccio SAN, non faccio storage, ok? Quelli di acquisto.
Certo, ci vorrebbe forse però un anche lato mondo ICT, lo prendo un po' in generale, un avvicinamento al linguaggio e al vocabolario di quelli che non sono provenienti da questo settore, un po' per cercare, come dire, di trovare un terreno comune sul quale confrontarsi e condividere, perché la percezione poi invece dall'altra parte, sales e marketing, è l'ICT ci dice sempre non si può fare.
Sì. Questo è un altro scoglio da superare, questi sono i grossi limiti dell'ICT, lo dico in prima persona, è vero, per questo dico cancelliamo la parola CEPE, apriamo le porte, non so se ti ricordi, se prima stavano nei sottoscali, porte chiuse, si entrava col badge, tutto chiuso, nessuno poteva entrare, possessori unici della conoscenza, non si può fare, questo è vero, perché te lo dico, ne soffrono, il mondo è cambiato e noi come ICT dobbiamo assolutamente cambiare. In realtà la risposta è che deve finire su tutti i tavoli che tutto si può fare, sono una questione di tempo e denaro chiaramente, e quindi ci vuole apertura, e per questo ci vuole uno spirito di maggiore collaborazione tra l'ST e il business. È ovvio che nel momento in cui io porto un progetto come quello appena descritto, Io quando costruisco, ma non lo costruisco da solo, io sviluppo un'idea, la condivido col business, faccio una ricerca e faccio un'analisi sui risultati del business. Poi la ricerca è prevista da iterazioni continue prima di arrivare all'industrializzazione di quello che è il prodotto. E le iterazioni continue le possiamo fare solo lavorando a qualcosa
insieme.
Business. Insieme, certo. Quindi è chiaro. Cioè qualcosa di sicuramente cambia e tutti devono essere pronti a cambiare. Io onestamente quello che ho osservato negli anni che tante cose, da quando facevo il consulente, quindi dall'esterno mi approcciavo nelle varie aziende, perché nell'automotive, nel farmaceutico, quindi sono andato, però abbiamo visto il progress e l'ICT oggi è veramente più pronto e aperto, insomma, a questo tipo di approccio. Cioè, io sono positivo su questo punto di vista, credo che sia un tema solo di mia mentalità, ma ho visto anche qui il mio team è pronto a reagire in questo modo, ecco, siamo pronti.
Ringraziamo allora Francesco Verde, Group Chief Information Officer in Iris Ceramica Group, per essere stato ai microfoni di Radio Next. Grazie mille Francesco.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
E ringraziamo Pietro dall'altra parte del vetro per essere stato con noi, per averci dato una mano a condurre questa puntata. Come sempre, un grazie a tutti voi per essere stati insieme a noi. La prossima puntata di Radio Next, domenica ore 13:45, sempre su Radio 24, il lunedì il podcast lungo. Come sempre, per qualsiasi suggerimento iniziativa che volete raccontarci, radionext@radio24.it, e io a questo punto mi congedo. Un saluto da Pepe Moder.